un voi che sapete che si annuncia oggi piuttosto frizzantino, perché partiamo da una notizia che ha coinvolto il teatro La Fenice negli ultimi tempi, ha destato un po' l'attenzione pubblica per tante ragioni, sappiamo, questo teatro, ma tra le ultime la rivelazione che fra i ranghi dei consulenti della fondazione che governa il funzionamento dell'istituzione veneziana era stato registrato un incarico a Domenico Muti per incrementare il volume delle tournée internazionali. Al di là poi chiaramente della questione in sé, che ha trovato immediata risoluzione nello scioglimento consensuale del suddetto contratto, quindi le questioni legali sono risolte, resta il tema di quale sia esattamente la funzione di un teatro o di un'orchestra a questo punto. È un ente senza scopi di lucro oppure un nucleo di interessi finanziari? Qui veramente è una battaglia su due punti di vista veramente distantissimi. Per parlarne oggi abbiamo chiamato due esperti veri in questo senso. Gaia Varon, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata.
Buon pomeriggio a te e a tutti.
Esperta in quanto la voce praticamente del teatro alla Scala, ma anche voce di Rete 2, il Ridotto dell'Opera, prima fila, insomma, è una che ne sa chiaramente. E insieme a lei, di fianco a lei, Samuel Fluri, direttore amministrativo dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che anche in questi giorni, oggi in particolare, è sulla bocca di tutti. Buongiorno Samuel Fluri.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E come mai è sulla bocca di tutti?
Ma sulla bocca di tutti perché questa mattina è apparso un articolo sul Corriere del Ticino, non entrerò sicuramente nei dettagli, non è la sede giusta, sì. Sicuramente il Consiglio di Fondazione preparerà una replica che non tarderà ad arrivare.
Noi andiamo direttamente quindi alla nostra questione, la questione di oggi è: Gaia, puoi provare a rispondere a questa prima domanda che ho fatto? Cioè, un'orchestra, un teatro sono un ente senza scopi di lucro oppure devono fare quattrini?
Questo dipende moltissimo da dove e come sta il teatro d'opera o l'orchestra stessa. Cioè, se ci pensiamo, a lungo sono stati, pensiamo al modello d'opera, no? L'impresario. L'impresario faceva quattrini, certo. Naturalmente. Quindi
poi fallivano
tutta la
nostra tradizione
operistica. Poi fallivano, però diciamo ci hanno comunque lasciato un certo numero di titoli interessanti, ecco, quindi il sistema ha avuto una sua fertilità, se non altro. Il sistema statunitense è un sistema completamente, come si dice in gergo, market driven, no? Cioè un sistema che si regge sul mercato. Da qui a diventare impresa che produce profitti c'è un salto ulteriore, cioè la questione è, secondo me, un pochino in mezzo fra le due, la gestione economica di un teatro d'opera o di un'orchestra deve essere capace di stare sulle proprie gambe, mettiamola così in estrema sintesi, o deve trovare un supporto dall'esterno? E questo è un pochino il nodo, direi, no? Non credo che nessuno pensi che debbano diventare imprese a scopo di lucro, però certamente c'è un movimento forte che dice basta sostenere completamente con un finanziamento diretto o indiretto, anche sotto forma di sgravi, il vecchio modello tradizionale, la copertura totale del deficit che di fatto queste aziende talvolta, naturalmente non sempre, producono. Bisogna che queste aziende siano incentivate, questo è un terzo modo, diciamo, anche di finanziarle, verso una forma di responsabilità, sia per l'efficienza economica sia con una certa dose di capacità imprenditoriale. Io sono molto laica, credo che poi tutto dipenda dal come si fa l'una o l'altra cosa.
Mi sembra un ottimo punto di vista e chiedo subito di rispondere a Samuel Fluri. Cosa ne pensa in merito a tutti questi temi? Perché io ho fatto una domanda, Gaia Varon ne ha declinate altre tre praticamente.
Sì, allora sicuramente quello di un'orchestra profittevole sarebbe il nostro sogno.
Certo.
Purtroppo, per fortuna, viviamo in un contesto che penso che si possa dire tranquillamente che è quello europeo, dove le cose non funzionano così, dove lo Stato, la mano pubblica più in generale, è sicuramente una componente fondamentale del finanziamento. È stato detto poco fa quello che succede negli Stati Uniti, sono delle orchestre che sono fondamentalmente autofinanziate, hanno dei team grandi, importanti, che si occupano solo di questo fondamentalmente, mentre qua da noi le cose stanno in modo diverso. Quell'esperienza dell'Orchestra della Svizzera Italiana è che noi siamo finanziati dalla mano pubblica per il 51% e il resto sono sforzi nostri, ma comunque il 51% è una fetta importante ed è responsabilità dello Stato.
Chiaro, ed è giusto così?
questo lascio giudicare ad altri, insomma.
Gaia Braun, è giusto così?
Secondo me sì, assolutamente. Io sono una assolutamente a favore del sostegno pubblico, perché effettivamente c'è una questione, se vogliamo, strutturale in qualche modo, ed è una certa qual crescita dei costi. Cioè, oggi noi abbiamo un rispetto, giustamente, una tutela delle condizioni di lavoro, soprattutto delle masse. Lasciamo perdere i costi vertiginosi del singolo solista, no? Che sia il violinista, che sia il cantante. Questa può essere una scelta che volta a volta la singola istituzione si fa carico di fare, anche in base a quello di cui dispone. Però il costo vero sono le maestranze stabili, diciamo così, no? Per un'orchestra in primis, i professori d'orchestra, d'opera, oltre all'orchestra, il coro, i tecnici, il palcoscenico, e per tutte queste istituzioni anche comunque un certo numero di impiegati amministrativi, cioè sono strutture complesse. Il fatto che noi tuteliamo il lavoro in un certo modo, il che io continuo a pensare nella mia esperienza sia garanzia di qualità, può anche certo diventare in qualche caso, no, si dice, i detrattori dicono sprechi e via discorrendo, per carità, tutto è possibile, però la qualità si garantisce garantendo ai lavoratori di lavorare in condizioni di un certo tipo. Ecco, questo ha un costo e il privato, a me sembra, in questo momento non sia in grado di garantire questo costo, anche perché fra gli Stati Uniti e l'Europa c'è una differenza storica nel modo di concepire il rapporto col finanziamento pubblico, il rapporto anche con la fiscalità generale. Cioè sono proprio due situazioni diverse, non si otterrebbe mai nel mercato europeo, nel mercato intendo dire, no, nel panorama europeo in senso lato, un tipo di disponibilità a sovvenzionare, un tipo di mecenatismo privato, diciamo così, di cui spesso invece le istituzioni statunitensi riescono ad avvalersi. Qui da noi c'è la sponsorizzazione, che è cosa diversa dal mecenatismo. Ecco.
Assolutamente. Samuel Fluri voleva intervenire.
Sì, su due fronti. Rispondo prima sul mecenatismo.
Sì.
Che da noi ha comunque una componente importante. Noi abbiamo la fortuna di avere l'Associazione degli Amici dell'Orchestra, che conta circa 1000 persone che annualmente sostengono con importi da piccoli a molto importanti l'attività dell'orchestra, e di questo siamo assolutamente felicissimi, anche se chiaramente non va a coprire una parte fondamentale del budget. Comunque sono soldi importanti. E, l'altro fronte era quello dei costi. È vero che questi sono costi sostenuti dallo Stato, tuttavia bisogna anche ricordare che proprio uno studio commissionato a Bach Economics ha dimostrato molto chiaramente che ogni franco investito nella cultura genera 2,50 franchi dalla mano pubblica, certo, genera 2,58 franchi poi sul territorio. Quindi sì, certamente sono costi, ma sono costi che ritornano a tutti gli effetti poi al cittadino. Importantissimo qui, sono costi che ritornano al cittadino. Adesso il nostro esempio, noi abbiamo un budget annuale di circa 10 milioni di franchi e di questi circa fra l'80 e il 90%, vicino al 90%, ritornano in Svizzera, e la maggior parte di questi di nuovo in Ticino, e il resto fondamentalmente sono adesso non solo questi, ma la voce principale sono sicuramente poi gli artisti ospiti, che sono moltissimi gli artisti ospiti internazionali di caratura mondiale che suonano con l'orchestra della Svizzera italiana, e quindi ecco, i soldi che vanno all'estero sono i cachet di questi musicisti.
Facciamo un breve ascolto e poi torniamo a dialogare.
Thank you.
Julian Rachlin, interprete di Schön Rosmarine di Fritz Kreisler con Itamar Golan al pianoforte. Beh, perché questa scelta? Chiaramente perché Julian Rachlin era il protagonista del concerto al Musikverein con l'Osi in tournée, a cui ha assistito tra l'altro il club di Rete 2, quindi ci piaceva riascoltarlo. Questo pezzo in particolare non è stato eseguito, ma sono stati eseguiti appunto il Liebeslied e Liebesfreud di Fritz Kreisler, e questo ci porta direttamente al tema successivo, Gaia Varon, perché noi siamo partiti da questa notizia che viene da Venezia, e qui appunto il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire Domenico Muti era quello di trovare dei concerti all'estero, appunto procacciatore di concerti. Ecco, mi sembra che qui si vada verso una direzione diversa rispetto al fundraiser, questo mi sembra evidente. Qui non c'è la volontà di trovare dei fondi, ma di trovare dei contratti per portare l'orchestra all'estero. Ma questa cosa serve, è utile? E a chi servono le tournée? Siamo sempre in quell'ottica lì. Servono a guadagnare o servono solo a dare una questione di immagine? Gaia Varon.
Però le due cose spesso vanno assieme, diciamo. Credo che una buona direzione di marketing di un'istituzione, di un teatro d'opera nello specifico come la Fenice di Venezia, debba saper maneggiare naturalmente questioni legali, per carità, contrattuali e via discorrendo, debba conoscere molto bene l'istituzione per la quale lavora, ma debba anche saper maneggiare i meccanismi reputazionali. Sì. Non perché debbano essere sempre poi subito ritradotti, no, con una quantità squisitamente, veramente, diciamo, economico-monetaria in questo senso. Io concordo con quello che diceva prima il ritorno, diciamo così, la ricaduta, no? Il rientro quindi economico va visto anche in senso molto lato, cioè c'è un impatto sociale naturalmente, no? Di questo finanziamento pubblico che si allarga molto, diventa, diciamo, non è lusso, è infrastruttura sociale, infrastruttura culturale. Ecco, in questo senso anche ampliare la visibilità, la reputazione di un'orchestra può essere uno strumento culturale e non semplicemente, no, appunto, una questione economica. Può consentire all'orchestra stessa di misurarsi con pubblici diversi, quindi di maturare, di crescere, sì. E può consentire naturalmente, se diventa uno scambio virtuoso, naturalmente la nostra orchestra va in Oriente, l'orchestra orientale viene da noi, noi stessi come pubblico, diciamo, questo noi è naturalmente molto collocabile dove vogliamo, diventa anche per noi un'occasione di crescita culturale. Ecco, quindi da questo punto di vista senz'altro sì, poi tutto dipende, come sempre, da come si fanno le cose.
Certo, e in effetti questo è proprio il punto, come si fanno le cose. E Samuel Fluri, voi in questo periodo siete impegnatissimi con le tournée, sappiamo appunto il Musikverein, poi Milano, questo concerto di Marta Argerich, che adesso appunto è anche in Spagna, sempre con Charles de Tua. A cosa servono le tournée? A voi servono? Portano soldi o servono per dare una immagine nuova? O servono, come dice Gaia Varon, anche a far crescere l'orchestra?
Milioni, portano milioni. Nei nostri sogni, purtroppo.
Avevo questo sospetto.
Esattamente. No, allora, economicamente l'obiettivo di una tournée è uscire in pari.
Certo.
Esatto. Però andare in tournée è fondamentale per un'orchestra. Allora, prima di tutto...
Diciamolo, perché molti si interrogano su questa cosa.
Sì, assolutamente. Si compete nel panorama internazionale con le grandi orchestre, quindi si rende ancora più attrattiva l'orchestra per direttori e solisti. Non è detto che un direttore o un solista voglia necessariamente venire a lavorare con una determinata orchestra, sì. Ma sicuramente se quell'orchestra compete sul panorama internazionale, va in tournée, va nelle grandi sale, va nei posti importanti, sicuramente ci sarà un po' di motivazione in più per un grande direttore, grande solista a lavorare con questa orchestra. Sicuramente questo porta anche altri ingaggi, più si gira e più si ottengono ingaggi. Chiaramente c'è anche una componente di potere di negoziazione quando si parla di cachet. Più si è importanti e noti sulla scena internazionale e più c'è un potere negoziale quando si parla di cachet, sia dell'orchestra, quindi soldi che si devono ricevere, ma anche di direttori e solisti, quindi soldi che si devono cedere. Esattamente. E, voilà. E poi sicuramente anche il fatto di lavorare insieme per così tanto tempo lo stesso programma, quindi ripeterlo X volte in concerto è un valore aggiunto per la qualità artistica dell'orchestra.
Decisamente, perché poi alla fine il punto è quello di certamente farsi vedere, migliorare, crescere e poi portare a casa, forse anche in, questo è anche un punto del ritorno economico, no? Sapere che c'è un'orchestra in Ticino che ha un valore internazionale può portare anche pubblici da fuori.
Esattamente, soprattutto appunto noi sappiamo tutti che siamo orchestra residente all'HAC e quando l'OSI, grazie anche alla sua attività internazionale, riesce a lavorare con grandi direttori e grandi solisti, questo significa portare all'HAC, quindi a Lugano, quindi nel Canton Ticino, questi grandi nomi che portano poi tanto pubblico, indotto a livello turistico, gli alberghi sono felici, collaboriamo molto con gli alberghi, la ristorazione e tutto quello che sono le strutture che accolgono turismo.
È bello avere Samuel Fluri qui con noi perché poi appunto lui sa i numeri, quindi ci può dire esattamente quanto è effettivamente questa collaborazione tra l'orchestra e il suo territorio è profittevole per il territorio stesso, giusto?
Ma sì, sicuramente non franchi alla mano, però ha un impatto importante. Questi 2,58 franchi di cui si parlava prima, dello studio del BAC, BAC Economics, questo è, penso che sia il riassunto della questione. E tra l'altro questo stesso studio diceva che laddove ci sono eventi sovraregionali, cose particolarmente importanti, questo effetto ha un moltiplicatore ancora più sostanzioso.
Insomma, Gaia, mi sembra di capire che possiamo dire che sicuramente serve fare le tournée, ma servono i procacciatori di tournée? Questa è l'altra domanda nascosta qui sotto la notizia da cui siamo partiti.
Beh, su questo Fleury è sicuramente più competente di me. Io lo posso dire solo un po' così da fuori, un po' in maniera astratta, poi chi ci vive dentro e lo fa lo saprà nella pratica quotidiana, evidentemente, ma mi verrebbe da dire assolutamente che servono. Sì. Poi li possiamo chiamare in tanti modi. Il problema è appunto, io non voglio sembrare pilatesca quando dico tutto dipende dal come,
certo.
È un modo per chiamarmi sempre fuori dalla responsabilità dell'avere un'opinione, ma il punto è se questo procacciatore d'affari è qualcuno appunto che mira semplicemente al profitto, che magari mette in campo conoscenze personali e quindi ne trae un profitto personale, che seleziona in base a criteri di questo tipo, inutile fare troppi esempi, allora siamo in presenza di una situazione molto delicata, discutibile, forse sarebbe opportuno evitare. Se invece pensiamo ad una figura interna o legata in maniera strutturale all'istituzione, che ha un senso di responsabilità e che lavora per il bene dell'istituzione, e certo qualcuno deve farlo questo mestiere, no? Di cercare i contatti. Poi ogni istituzione avrà una propria organizzazione fra sovrintendenza, direttore artistico, direttore manager, direttore marketing, direttore generale, cioè le figure che posizione abbiano, insomma, il mondo delle strutture musicali per fortuna è ancora un mondo relativamente artigianale, non è precostituito dall'alto, no? Ogni istituzione entro certi limiti può sovrapporre le figure, distribuire i compiti a seconda della propria specifica realtà. Però sì, credo che quella funzione sia importante.
Facciamo un altro breve ascolto e poi continuiamo a dialogare.
Thank you.
E questo era naturalmente un estratto da Ma mère loi di Maurice Ravel, Le Jardin Féerique, orchestra della Svizzera italiana diretta da Charles Dutoit, per una registrazione del 2019. Beh, pochi giorni fa Charles Dutoit con questo stesso pezzo ha raccolto un successo incredibile alla fine della prima parte, prima che entrasse Martha Argerich, naturalmente, che poi ha fatto scatenare il lac. Stavamo parlando, magari di questo poi parleremo, ma stavamo parlando di procacciatori di concerti e credo che Samuel Fluri volesse dire la sua a proposito.
Sì, diciamo che appunto da quello che ho potuto leggere, sicuramente non voglio entrare nel merito, alla Fenice veniva ingaggiato o veniva ingaggiato un procacciatore, sì, di concerti all'estero con un fisso mensile, con delle provvigioni. Ecco, se
come
ci si immagina
da voi, ecco.
Esatto, appunto, se ci si immagina questa cosa da noi, no, da noi non funziona così. Noi lavoriamo con delle agenzie, queste agenzie fondamentalmente ci lavoriamo per quanto riguarda gli artisti ospiti, quindi sì, le agenzie propongono il direttore X, il solista Y, si fa una negoziazione, si trova la data, si trova il programma e questi arrivano. Però con queste stesse agenzie, una in particolare, noi lavoriamo bene e questi poi procacciano anche a noi delle occasioni di suonare con questi artisti o anche con altri. E chiaramente, siccome anche loro hanno dei conti da pagare alla fine del mese, anche loro vogliono delle provvigioni.
Direi.
Ma questo è un funzionamento, certo, da noi assolutamente normale, ma penso che sia abbastanza normale anche altrove.
Questo però ci pone di fronte a un altro tema, che è quello delle figure esterne, no, all'orchestra, perché come diceva Gaia Varon c'è tutta una serie di figure interne che appunto hanno i loro costi fissi e poi ci sono queste figure esterne. Vorrei che Samuel Fluri ci spiegasse un po' meglio come funziona questo, come dire, questa interazione fra le varie figure dell'orchestra.
Sì, allora, noi abbiamo 41 musicisti stabili e abbiamo 10 persone che lavorano nell'amministrazione come appunto team di amministrativo e di produzione, esatto, che fa muovere tutta questa petroliera, perché mi piace il concetto della petroliera, perché appunto per virare serve molto tempo e anche l'orchestra si programma con larghissimo anticipo tutto quanto e quindi voilà. E appunto il nostro staff è piccolo, noi siamo, se guardiamo tre orchestre più o meno paragonabili per programmi, per quello che fanno come dimensioni, in Svizzera noi siamo in 10 e le altre orchestre sono in 14, 16 e 18 persone,
ma quali
che
sono
fanno lo stesso
altre
lavoro.
Orchestre, però bisogna nominarle. Ah no, vabbè, Camera Orchestra Basel, più o meno queste saranno.
Sì, sì, adesso è un paragone, è un confronto che ho fatto un po' di tempo fa e adesso non ricordo quali fossero le tre onestamente. Però,
comunque, sì, sì, le altre più o meno paragonabili sono queste: Orchestre de Chambre de Genève, Camera Orchestra Basel, forse qualcosa a Zurigo ci sarà sicuramente.
Sì. Ma può darsi. Sì, appunto, noi siamo molto piccoli, quindi chi lavora nel team di produzione, chi fa contabilità, IT, eccetera, eccetera, c'è sempre qualcosa da fare e molte cose arrivano anche alla direzione, no? Per dire, adesso, chiaro, noi siamo comunque fra chiaramente c'è anche tutte le persone che poi lavorano in esterno da noi, questi sono musicisti che lavorano in esterno, sì, quindi quando dobbiamo fare un programma che richiede 60 musicisti sul palco, ce ne servono 20 in più, perché noi ne abbiamo ancora una quarantina. Ecco, quindi abbiamo un pool di musicisti esterni, che sono, sì, sono parecchi, che vengono ingaggiati per sostituzione, appunto, come spiegavo un attimo fa. E quindi fondamentalmente la nostra è un'azienda di 150-200 persone, se la guardiamo da questo punto di vista, e responsabile risorse umane zero, cioè non ne abbiamo. E quindi sì, siamo piccoli e forse questa è anche la nostra forza, il fatto di essere piccoli, il fatto di lavorare in un piccolo team dove tutti devono essere estremamente efficaci. E in certo senso ne siamo anche molto orgogliosi.
Ecco Gaia, tu invece sei testimone di un modello completamente diverso, quello del teatro alla Scala. Quello è praticamente un ministero, se vogliamo dire così, più che un teatro. Non ti voglio chiedere di sbilanciarti su cose, ma ti vorrei chiedere di raccontare al nostro pubblico quanti e quali sono i livelli di lavoro che ci sono dietro una produzione operistica. Abbiamo veramente pochi minuti, ma ti lascio veramente questo compito di farci come dire, vedere qual è la complessità di un teatro d'opera, perché parlare di un'orchestra è una cosa, poi quando si parla di una realtà musicale come il teatro, beh, i livelli poi di quel teatro sono tutt'altri.
Allora, dall'alto verso in basso c'è tutta una questione di assetto dirigenziale che in questo momento in Italia ha a che fare con una riforma che ha avuto luogo tempo fa ed è un po' provvisorio perché il nuovo governo sta mettendo a punto un nuovo codice dello spettacolo che potrebbe cambiare in maniera molto significativa la piramide, diciamo, decisionale che include al momento un sovrintendente, spesso un direttore artistico, un direttore generale, il primo dalla linea generale, diciamo, no? la strategia complessiva del teatro, il secondo direttore artistico si occupa di cosa va in scena esattamente e come lo fa e il direttore amministrativo traduce questo in sostenibilità economica, questo proprio per ridurlo all'osso. Ma questo qui è solo appunto la punta dell'iceberg, dopodiché ci sono tutti gli amministrativi, ma poi soprattutto in un teatro d'opera per una produzione ci sono un numero di orchestrali che può variare da 40 a 70, un numero di coristi che può variare da 30 a 50, un numero di ruoli solistici sulla scena e poi tecnici, che sono decine di tecnici a seconda di quanto è complesso lo spettacolo, datori luci, naturalmente sartoria che lavora prima ma poi che lavora anche proprio durante ogni singola recita, ci sono persone che sono lì pronte a mettere i costumi addosso ai cantanti, ad aggiustarli se succede qualcosa, naturalmente trucco e parrucco, insomma sono veramente tantissimi, più tutte le persone che fanno muovere, che coordinano tutto questo lavoro, quindi assistenti di scena di vario tipo. Insomma, dietro a una produzione operistica alla Scala lavorano almeno 200 persone.
Aspetta. Vedo Samuel Fluri che sta facendo i calcoli praticamente nella sua testa e sta cercando di capire quanto tutto ciò costerebbe.
No, sto pensando cosa potremmo fare noi se avessimo questo personale.
Probabilmente la Valchiria tutti i giorni a Lugano potremmo fare. E Gaia, quindi è chiaramente, diciamo, è una Scala completamente diversa che si basa anche su fondi completamente diversi.
Sì, da cui l'insostenibilità economica sostanzialmente,
ecco,
no? L'impossibilità che un sistema così stia in piedi da solo.
Certo.
Poi con che misura? No? Quali proporzioni fra finanziamento diretto, finanziamento indiretto, contributo privato, mecenatismo, sponsorizzazioni e entrate tipo quelle generate, diciamo, dal procacciatore d'affari, insomma, in base a tutte le cose che abbiamo detto, ecco, questo dipende dal singolo caso e anche dalla congiuntura, naturalmente, perché le situazioni sono diverse. Ecco, la guerra non aiuta, per esempio, ecco, per dire.
Assolutamente, sì, infatti poi c'è tutta una serie di elementi sui quali bisognerebbe discutere. Comunque mi sembra di poter dire che ci stanno bene anche i procacciatori finanziari, Samuel Fluri, non finanziari, scusate, di concerti, purché portino un risultato positivo per l'orchestra. A lei
è corretto,
parola.
Assolutamente. È giusto che un'orchestra, è importante che l'orchestra sia presente sul piano internazionale, quindi è importante che abbia anche qualcuno che organizzi questo. Ognuno si organizza come può. Chi sceglie di farlo con un procacciatore esterno avrà le sue ragioni per farlo. Noi lo facciamo in modo diverso e avremo le nostre ragioni.
Ottimo, e allora grazie infinite a entrambi, grazie a Samuel Fluri di essere venuto in studio
mille.
Da noi, grazie, e grazie a Gaia Maron per averci dato questa descrizione così viva di che cos'è una produzione operistica.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie, grazie mille, a prestissimo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.